State ascoltando SBS Italian.
La Tunisia è precipitata di nuovo in una crisi politica che non sorprende a causa della fragilità del panorama politico tunisino, però questa volta siamo di fronte ad una situazione davvero particolare, una perché il premier Elias Fakhfakh è stato costretto a dimettersi pur non essendoci esattamente delle prove di un conflitto di interessi che si sarebbe realizzato all'interno del governo a causa della sua presunta partecipazione azionaria in alcune compagnie, società, imprese che hanno ottenuto degli appalti pubblici. Il primo ministro si è difeso, ha detto di aver venduto quelle azioni già da lungo tempo, con largo anticipo. Prima di assumere appunto il suo incarico ai vertici del potere esecutivo, ma sta di fatto comunque che il suo destino politico non è stato segnato dalle indagini della magistratura o dagli accertamenti che avrebbero dovuto svolgere i procuratori, ma invece da una decisione del capo dello Stato Saied, che ha deciso appunto di chiedergli di fare un passo indietro. D'altra parte, il destino del primo ministro era stato segnato anche dalla decisione del partito al-Nahda, il partito islamista, di ritirare il sostegno al governo qualche giorno fa, quando appunto un mezzo di informazione ed un parlamentare avevano rivelato di questa presunta partecipazione azionaria del primo ministro in alcune compagnie private. E quindi, di fronte a quella situazione politica, il destino del primo ministro era segnato. Che cosa potrà accadere? Questo è davvero difficile dirlo al momento. Quello che è certo è che nessuna forza politica, a cominciare dagli stessi islamisti, sembrano avere la capacità, la possibilità di formare un governo, un proprio governo, proprio perché non ne hanno i numeri, e quindi è necessaria la formazione ancora una volta di una coalizione, cosa non semplice di fronte a quello che è il livello di conflittualità tra i vari partiti e anche quella che è lo scontro, le forti differenze che ci sono tra le forze islamiste e quelle invece laiche. Quindi in questa crisi tunisina ancora una volta sarà di difficile soluzione, e si abbina ad una crisi economica molto grave che è frutto, come un po' succede in tutto il mondo e in particolare nell'area del Mediterraneo, nel Nord Africa e Medio Oriente, dove il coronavirus ha causato il crollo delle economie locali. Per la Tunisia si parla di un 6-7, forse 8% di PIL in meno nel 2020. E lo Stato tunisino dovrà anche tener conto che potrebbero esserci 200.000 disoccupati in più il prossimo autunno, e la Tunisia, bisogna dirlo con estrema chiarezza, non ha i mezzi, non ha le risorse per poter sostenere una massa di disoccupati che già al momento è particolarmente ampia e che rischia di diventarlo ancora di più nei prossimi mesi. Quindi bisognerà vedere come si svilupperà sia la crisi politica, ma anche quelli che potranno essere i riflessi della crisi economica causata dal Covid-19. E non dimentichiamo che la Tunisia quest'anno celebra i 10 anni dall'inizio delle proteste, che poi all'inizio del 2011 hanno portato la popolazione a rovesciare il regime di Ben Ali e ad avviare quella che da molti è considerata l'unica rivoluzione riuscita del mondo arabo negli ultimi anni, l'unica rivoluzione riuscita della primavera araba, perché effettivamente in Tunisia, con tutte le grandi difficoltà che abbiamo appena raccontato, comunque c'è un sistema che si avvicina molto ad un sistema democratico vero e proprio.
Michele, parliamo adesso della situazione relativa alla pandemia di coronavirus nel paese in cui attualmente risiedi e lavori, ovvero Israele. Erano giunte notizie qualche mese fa secondo le quali Israele era riuscito ad evitare gli effetti peggiori della pandemia e che addirittura prevedeva riaprire una cosiddetta bolla di viaggi che, nelle dichiarazioni del premier Netanyahu, doveva comprendere anche l'Australia. Ora, invece, la situazione appare in peggioramento con molti casi registrati negli ultimi giorni. Puoi descriverci che cosa sta accadendo in realtà?
È di nuovo allarme, molto più forte che nella scorsa primavera in Israele per questa seconda ondata del coronavirus, che davvero spaventa molto i cittadini, ma anche le autorità di governo. Tant'è vero che nelle prossime ore, forse nei prossimi giorni, potrebbe essere deciso dal governo l'introduzione di nuovo di un lockdown totale, di una chiusura totale del paese, quindi uno stop a tutte le attività e al ritorno a quel stare a casa che è stato lo slogan un po' in tutti i paesi, quindi anche in Israele durante la prima ondata della pandemia. I dati, i numeri sono molto preoccupanti. Israele ha realizzato un record negativo nelle ultime ore, con quasi 1900 casi positivi, e sono numeri davvero preoccupanti, perché la popolazione israeliana è di circa 9 milioni di abitanti, e quindi, fatte le dovute proporzioni con altri paesi, si registra un contagio che è davvero alto in termini percentuali. Ora, che cosa il governo cercherà di fare? Di evitare la chiusura totale, ma sino ad oggi proprio questa mancanza di una decisione forte ha causato l'espandersi sempre di più del contagio, anche perché la popolazione israeliana, bisogna dirlo con estrema sincerità, una volta che è stato ritirato la prima chiusura alla fine di aprile, all'inizio di maggio, quindi il paese è stato riaperto soprattutto nelle attività economiche, bisogna dire che la popolazione ha osservato in maniera molto molto disattenta tutte le precauzioni che questa pandemia invece richiede. Quindi questo contagio molto elevato non sorprende, e il governo ha sicuramente delle responsabilità, perché la pandemia è ripresa in Israele, a cominciare dagli istituti scolastici. La decisione del governo di riaprire le scuole a metà maggio, quando mancava soltanto tanto un mese alla fine dell'anno scolastico, è stata sicuramente sbagliata. Lo stesso Netanyahu qualche giorno fa ha ammesso che la riapertura totale del paese è stata probabilmente un errore molto serio, e quindi adesso lo Stato ebraico è costretto ad adottare delle misure molto restrittive per cercare di trovare una soluzione che non porti al collasso del sistema sanitario, perché naturalmente sta crescendo molto anche il numero dei ricoveri ospedalieri, che non si avvicinano a quelli di altri paesi, tipo l'Italia, del periodo più buio della pandemia, ma comunque preoccupano molto il paese. Ma bisogna dire che questo contagio riguarda anche i palestinesi, perché un aumento esponenziale dei casi positivi si è registrato anche nella Cisgiordania, in particolare nella zona di Hebron, anche questa volta a causa del comportamento errato, sbagliato della popolazione. Purtroppo sono stati organizzati raduni, sono stati organizzati anche matrimoni, con tanti matrimoni appunto ad Hebron, in altre città, con centinaia di invitati. Gli assembramenti si sono riformati in tante occasioni, e adesso i palestinesi anche combattono per cercare di contenere il contagio. Resta invece sotto controllo la situazione a Gaza, dove fino ad oggi il coronavirus ha causato solo poche decine di casi positivi. Naturalmente dipende anche dal numero dei tamponi effettuati dalle autorità locali, però apparentemente la situazione della pandemia nella striscia di Gaza rimane sotto controllo, con poche decine di casi positivi ed una sola vittima, mentre tutti si aspettavano invece una catastrofe, considerate le condizioni di vita nella striscia di Gaza, dove in meno di 400 km quadrati di territorio vivono oltre 2 2 milioni di palestinesi, ma a quanto pare l'isolamento totale in cui la striscia di Gaza viene tenuta da Israele, che ha suscitato tante proteste negli ultimi 10 anni da parte dei palestinesi e della comunità internazionale, paradossalmente si è rivelata quasi una salvezza per quel territorio, da dove praticamente non si esce e non si entra.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.